possiamo dire, dire calma, possiamo
cioè, nel senso non possiamo chiudere come dai stacchiamo
no, magari possiamo dire no.
Vado. Va bene? Venghino, signori, venghino. In nome dei sempiterni valori illuminanti e rinunciabili, si pilastri della legge 107 sulla buona scuola, ma anche della sacrosanta volontà bipartisan, consolidatesi nelle ultime legislature, di svecchiare le ormai esangui regole della democrazia formale a favore di un risoluto approdo che per gli italici costumi suona ritorno alla dittatura, oggi rinominata governance, di meritocrazia, selezione, aziendalismo, sicurezza, controllo, gerarchia, precariato, servaggio della gleba e consumo, qui si mostrerà del miglior uso dei corpi, dei sudditi, a maggior gloria del sistema paese. Per disvelare e con ciò esemplificare al lettore, anche grazie all'ausilio di puntuali tavole anatomiche disegnate a mano da Caius, le semplici ma assai efficaci risposte che i preclari progressi della medicalizzazione tecnologica e nell'impianto dei dispositivi di biopotere offrono alle attuali esigenze del mercato globale, ci siamo avvalsi di una delle istituzioni totali che più ha fatto agio alle classi dominanti, la scuola. Proprio lì, oggi, si carezza la realizzazione del sogno di un ordine perfetto e finale, un ordine cioè che più non permette nell'immaginario come nelle pratiche neanche di esprimere ma anche solo di concepire un'alternativa possibile. A tal fine superno l'estinzione del dissenso e del conflitto per una pace sociale dei sensi e del senso per la formazione nell'intero universo e in tutti i cuori di una sincera fede nella religione dell'economia cui deve accompagnarsi un orgoglioso ritorno all'etica del superlavoro e all'elitarismo sotto ogni sua forma. Vi ragguaglieremo dettagliando le figure paradigmatiche del docente precarizzato all'insegnante mazzate tante, del giovane discente, dello studente non si butta via niente e su come l'ERT, European Round Table of Industrialists, e la SCP, Spectre Confindustriale Planetaria, stiano operando in vista del nuovo assetto produttivo del terzo millennio.
Questo è necessario, combattere con gioia, dare luce, dare voce, dare aria. Il vento cambierà ad un certo punto, ma non è questo il punto. Il punto è che intanto lo respiri il vento e resti vivo e resti in movimento.
Ciao Jacopo.
Ciao.
Costantino dovrei dire, suppongo.
Mm-hmm. Siamo Jacopo e Costantino. Cosa ci accomuna, Jacopo?
A parte varie altre cose, che siamo entrambi dei lavoratori precarizzati del mondo della scuola, mm-hmm. Penso sia il motivo per cui siamo qui.
Siamo, sì, da poco tempo siamo tutti e due degli insegnanti, anche se su gradi di scuola diverse. Io sono un maestro alle elementari e tu sei un...
Insegno al liceo.
Mm-hmm. E perché siamo qua, Jacopo?
Beh, è una risposta non facile da dare. Sicuramente ognuno di noi ha sentito il bisogno a un certo punto di condividere con altri una serie di domande, di riflessioni, magari anche di risposte, possibilmente riguardanti il fatto che noi siamo lì, abbiamo un ruolo e abbiamo una certa idea del mondo e questa idea del mondo spesso è in contrasto, in conflitto con quello che ci vediamo intorno e con l'istituzione scolastica come ruolo, diciamo.
È vero. E in particolare siamo qui adesso a registrare questo podcast perché siamo stanchi di parlare soltanto tra di noi e perché vogliamo che questo noi diventi sempre più largo, perché abbiamo bisogno di risposte sempre più collettive e soprattutto siamo stanchi di parlare sottovoce, sottobanco, soltanto con gente che ha la nostra stessa età e la nostra stessa visione panoramica del problema. Quindi ci siamo avvicinati come gruppo, questo gruppo che non ha ancora un nome, che si sta formando, ma che ha le stesse esigenze, quelle di capire come abbiamo fatto esattamente a finire qui dove siamo, dall'altra parte della cattedra, e come ce lo spieghiamo esistenzialmente come convenzione. Io mi ricordo un po' di discussioni accese che abbiamo avuto riguardo a con che diritto facciamo questo e facciamo quell'altro. Ora, visto che ti stimo moltissimo come persona, ma credo che le risposte che ci siamo dati a vicenda non siano sufficienti, siamo qui oggi a conoscere un gruppo di persone che lavora da parecchio tempo su questo.
Mentre il maestro dava a Garrone la brutta copia del Tamburino Sardo, il racconto mensile di gennaio da trascrivere, egli gittò sul pavimento un petardo che scoppiò facendo rintronare la scuola come una fucilata. Tutta la classe ebbe un riscossone. Il maestro balzò in piedi e gridò: «Franti, fuori di scuola!» Egli rispose: «Non sono io», ma rideva. Il maestro ripeté: «Va fuori!» «Non mi muovo», rispose.
Sì, è tutto vero. A un certo punto forse è così, stanchi di discussioni fatte con la bottiglia di vino al tavolo di casa mia. Abbiamo deciso di uscire da casa mia e incontrare... In particolare abbiamo incontrato... io devo dire che ho incontrato questi signori. Come di signori può essere un termine che accetti?
Signori, venghino.
Perché avevo avuto un problema il primo anno che insegnavo con il padre di mio alunno che faceva il poliziotto. E disperato, perché ero come un pulcino che non sapeva dove muoversi e come muoversi, ignaro totalmente della normativa e di qualsiasi cosa che potesse tutelarmi. Mi ero rivolto ad Andrea e lui mi aveva dato una grossa mano e da allora eravamo rimasti abbastanza in contatto. E niente, quindi insomma in questo piccolo viaggio che abbiamo intrapreso alla fine ci è capitato di incontrare questi vecchi mentori, questi guru.
Che sono tu parli tutti, di vecchi mentori?
Sono tutti della generazione che è nata tra il 15 e il 25. Quindi hanno visto un'evoluzione nel mondo della scuola non indifferente.
Però quello che abbiamo appena sentito fare un'entrata così plateale non è un vecchio mentore, è un giovanissimo mentore, però mi sembra, di tutti quelli che sono qua dentro. Chi è?
Franti. Chi è Franti?
Chi è Franti?
Chi è Franti? Beh, innanzitutto Franti è un personaggio chiave del romanzo Cuore di De Amicis. È lo studente cattivo, lo studente dell'ultimo banco, quello che appunto butta i petardi e non vuole farsi cacciare fuori dall'insegnante perché non accetta qualsiasi forma di disciplina. E De Amicis lo tratteggia perfettamente, lo rende antipatico nella maniera più totale a Garrone, agli altri studenti che invece in qualche modo campano, chi più chi meno, in questa scuola ottocentesca, che peraltro è molto vicina alla scuola di oggi. Con un occhio lungimirante poi lo fa sparire. A metà libro Franti sparisce con questa frase: «Ma Franti dicono che non verrà più perché lo metteranno all'ergastolo». Si scrive il lunedì 6 marzo e da quel punto, che è a metà del volume, il personaggio scompare.
Il lato positivo della dispersione scolastica.
Il lato positivo della dispersione scolastica. Ecco, facendo... come si può dire, prendendo spunto da questo personaggio, in realtà si è costituito un collettivo misto e eterogeneo di persone che ruota attorno alle questioni della scuola.
E sì, Franti è anche un collettivo politico che effettivamente opera, diciamo, tendenzialmente su Milano, fatto da insegnanti e non solo. Ci vantiamo di avere in effetti una storia quasi cinquantennale di lotta e di azione nella scuola, perché alcuni, diciamo, dei membri di Franti effettivamente hanno iniziato le lotte nella scuola nei mitici anni 70. E forse sarà anche un po' questo, che c'è una scia degli anni 70 che un po' ci insegue verrebbe da dire, perché sono degli anni di cui ancora forse non si sono comprese fino in fondo tutte le pieghe che hanno attraversato un po' la storia, la nostra società. Comunque Franti nasce invece nel 2015 ed è stato un po' diciamo una fusione, una chimera.
Un'inusitata convergenza.
Un'inusitata convergenza tra diciamo un sindacato che operava appunto nella scuola, che erano i Coba Scuola, la sezione di Milano, tacciata spesso di essere un collettivo politico più che un sindacato vero e proprio, e invece un altro gruppo che operava soprattutto al centro sociale Conchetta, che si chiamava e tuttora continua seppur in maniera meno assidua, che era il Free Festival dei bambini e delle bambine. Ci conoscevamo già perché ci siamo conosciuti nelle strade, abbiamo fatto con alcuni, Andrea che si nominava prima e Piera, ci siamo conosciuti in un presidio davanti al provveditorato che è durato quasi un anno, e comunque ci siamo piaciuti, siamo diventati amici, e poi quando quelli dei Cobas hanno deciso di chiudere l'esperienza sindacale ci siamo messi insieme, anche loro erano in una fase di stanca dei lavori del Free Festival, e ci siamo messi insieme e abbiamo iniziato a cercare di capire come si poteva riattivare le lotte nella scuola, che erano sicuramente in un periodo di stanca. Abbiamo iniziato a fare precisamente una delle prime cose, oltre a una sorta di volantino fondativo, un po' di, diciamo, che ci dava un po' degli orizzonti, se vogliamo, è quello che ho detto prima, no? La rinascita della lotta nelle scuole, non solo, però abbiamo partecipato a una manifestazione legata allo sciopero dell'8 marzo, in cui abbiamo praticamente rappresentato plasticamente una canzone di Gianfranco Manfredi, che ma chi ha detto che non c'è, e la cantavamo nel corteo, e questa cosa aveva incuriosito molto, altri si erano uniti, insomma siamo sempre stati un po', come dire, queer, un po' strani, no?
Interessante questo, è interessante il fatto che vi descriviate come un collettivo che nasce oltre che da un'esigenza condivisa politica, anche da un sentimento di amicizia, e che una delle prime cose che ricordate del vostro operato che vi uniscono, insomma, è un'iniziativa, una pratica. Noi infatti siamo molto curiosi di conoscere sia le pratiche che le esigenze che vi hanno sospinto all'inizio e che continuano a spingervi nonostante questa bonaccia, questa stanca di cui parlavi.
Ecco, posso dire io, è così, certo. Cioè in questa inusitata convergenza si riunisce la parte più, se volete, strettamente legata all'insegnamento, al lavoro dell'insegnante, la parte sindacale di cui parlava lui, benché in un modo molto diverso da come viene gestita dai sindacati confederali, eccetera, vabbè, questo è inutile stare qua a fare tutta la storia di Cobas, con questo gruppo del Free Festival che dal 2008 conduceva una... Il 2008 è l'anno della riforma Moratti, e quindi quando
Gelmini,
è giusto, che hanno ridotto gli insegnanti nelle scuole elementari, e dei tagli enormi sono stati fatti e che molto lesivi sulla metodologia e il senso dell'insegnamento, e là avevamo costituito qua con sede, con punto di riferimento in Conchetta, insieme alla Libreria Calusca, all'Archivio Moroni, tutte le scuole del quartiere, che vuole dire i bambini, le famiglie, gli insegnanti, era un gruppo molto grosso, una sorta di rete che ogni anno organizzava 2 o 3 giorni che erano dedicati alla pedagogia alternativa, perché non si accontentava di dire questa roba non mi va, no? E Milano era piena di cortei contro i tagli, e noi dicevamo invece non siamo contro i tagli, noi vogliamo quest'altra cosa, non vogliamo la doppia maestra che ci avete tolto, ne vogliamo di più di maestre, e vi spieghiamo perché. E quindi il nostro ragionamento era in qualche modo in costruzione, nel senso della costruzione, ed era molto legato all'agire, perché questa presenza nel territorio era molto forte e molto interessante, devo dire, è stata una cosa molto interessante. Poi a un certo punto il fiatone si sente, le persone crescono, la gente cambia e non so, così forse noi stessi ci siamo un pochino stancati, e l'incontro con questo gruppo di transfughi dai Cobas Scuola ci ha ridato un po' di coraggio, diciamo, e di così. Devo dire che l'incipit però è stato del tutto teorico, cioè prima della manifestazione dell'8 marzo, mi spiace qua che non ho il volantino perché avevamo fatto un volantino meraviglioso, avevamo fatto anche le cartine, le figurine da distribuire, con tanti motivi per cui Franti partecipava al corteo dell'8 marzo, che è il corteo, diciamo, insomma, una convergenza anche questa inusitata.
Sì, forse è stata la prima volta a mia memoria che c'è stato uno sciopero proprio dell'8 marzo, e in occasione dell'8 marzo, diciamo, legato anche alla scuola, uno sciopero generale, e abbiamo aderito, come dire, in maniera proprio spontanea, ci è venuto, come dire, era nelle corde che partecipassimo. E
un'altra convergenza,
sì, un'altra convergenza.
Lo sciopero, adesso io non ce l'ho qua, ripeto, ma c'era lo sciopero dell'8 marzo, ma Franti partecipa al corteo e allo sciopero dell'8 marzo perché è uno sciopero che non serve a niente, è uno sciopero che non ha un obiettivo preciso, è uno sciopero che pone il problema ma non è la gestione di una trattativa, è, se volete, un'evocazione lontana dello sciopero di massa, che è lo sciopero politico e non sindacale. Ci abbiamo creduto, non è poi andato esattamente in quel, cioè sì, quel giorno lì è andato così, però poi la storia non ha proceduto esattamente in quel senso, però. E comunque, dicevo, l'incipit è stato un documento che ci ha prosciugato le meningi e che probabilmente le ha prosciugate anche a chi l'ha letto, perché diciamo è un po' rimasto là, in cui noi facevamo un po' il punto della situazione sulla scuola. 2016 si chiama Appunti per una riflessione collettiva su apparati educativi e sistema scolastico. Già questo è sufficiente per dare un'idea. E mettevamo il dito sicuramente sulla riforma della buona scuola, ma partendo anche dalle riforme precedenti e da tutta l'evoluzione che ha avuto la storia della scuola in Italia, tenendo conto che appunto alcuni, come diceva Angelo prima, avevano fatto una scuola diversa, perché c'è stata una scuola diversa, ci sono stati periodi di una scuola diversa, non solo con delle lotte diverse, ma con delle pratiche interne diverse. In Italia c'è stata delle forme di sperimentazione scolastica avanzatissime, a tutti gli ordini e gradi, che poi sono state scomparse e dimenticate.
Ma quello che dicevi a me interessa particolarmente, perché effettivamente era anche una domanda che volevo fare a te, che hai fatto lotta sindacale per tanti anni, e io stesso sto pensando di, come dire, sindacalizzarmi quest'anno e seguire di più la dimensione vertenziale della scuola pubblica. Però mi rendo conto che questa cosa non mi appaga completamente, non mi soddisfa, perché in realtà, a prescindere dalle lotte, dai problemi pratici del mondo della scuola, io ogni volta che entro in classe mi pongo una serie di problemi che sono forse problemi di natura appunto politica, quasi esistenziale a volte. Sì. Cioè, cosa ci faccio qua? Che tipo di rapporto posso instaurare qua che non sia già dettato da regole definitissime, no? Che tipo di didattica posso sperimentare che vada oltre quella che serve a creare il buon cittadino del 2023? E in che direzione? E ci sono altri come me? E penso che queste domande siano forse anche più difficili oggi da trovare una risposta che non magari negli anni passati. Non so se anche voi di Franti avete sentito questa esigenza di andare un po' oltre la questione puramente vertenziale, indagare la dimensione più politica dello stare a scuola, anche nel senso delle relazioni e del modo in cui tu stai in classe.
Mi verrebbe a dirti subito assolutamente sì. Guarda, provo a raccontarti un po' la mia esperienza. Tra l'altro mi chiamo Angelo, sono stato nominato prima, sono un insegnante di scuola media e ho iniziato a lavorare proprio in questa zona che nominava prima, in questo quartiere che nominava prima Tommaso, che è il ticinese, che è notoriamente un quartiere, come dire, oserei dire quasi rivoluzionario, no? Un quartiere popolare, storico, dove ci sono sempre state, c'è sempre stata una certa inquietudine, una certa particolare voglia di sperimentare, no?
Quartiere della malavita.
Il quartiere della Ligera, di Primo Moroni, eccetera, eccetera. Comunque ho iniziato a insegnare qua e poi per caso, subito al secondo anno, tra l'altro un po' molto molto coincidenzialmente, non ho fatto precariato, sono entrato subito di ruolo e sono diventato insegnante di matematica e scienze, avendo una laurea in materie scientifiche. E il secondo anno, un po' per caso, se vogliamo, vengo da una famiglia di insegnanti e anche un po' di sindacalisti, e sono finito in una scuola sperimentale che si chiama Rinascita, in Giambellino, e ho insegnato lì un paio d'anni. E già subito lì mi sono chiesto se la mia formazione dovesse vertere di più sulla componente esistenziale pedagogica di cui parlavi tu o su quella sindacale. E lì ho scelto quella sindacale, perché tutte e due non riuscivo a seguirla, sinceramente. Ho scelto quella sindacale, non lo so perché, forse perché avevo capito che c'era qualcosa che non andava, perché anche Rinascita era in una fase un po' di riflusso della sua storia, non era più la scuola degli anni 70, insomma così. Vabbè, ma lasciando perdere Rinascita, ho iniziato a seguire Cobas, perché avevo anche degli zii dentro, anche lì effettivamente era un po' una coincidenza, e quindi dal 2004, se non ricordo male, mi sono iscritto ai Cobas e ho iniziato a conoscere un po' di gente, un po' di mentori, come si diceva prima, no? Che mi hanno passato un bel po' di know-how, come si suol dire, no? Soprattutto politico, sindacale politico. È vero che non è stato semplice, perché comunque ritrovarsi in gruppi che sono già precostituiti da tempo ha sempre il problema che c'è sempre un pregresso anche di relazioni, e quindi questo crea un po' di, diciamo, di difficoltà, perché ti raccontano sempre di quella storia, di quello scazzo, comunque per me è stata assolutamente un'esperienza, come dire, importantissima, che tuttora mi porto dietro. Ho fatto anche l'RSU in un'altra scuola, perché poi l'esperienza di Rinascita è finita subito, ho insegnato in Barona e anche quella è stata un'esperienza bella forte, e lì ho fatto l'RSU, però secondo me quell'esperienza...
Scioglici questo acronimo, cos'è l'RSU?
L'RSU è la rappresentanza sindacale unitaria, cosiddetta...
Questo per darti un'idea di quanto io, come spero molti altri che ci ascoltano, siamo totalmente digiuni di questo lessico addirittura.
Sì, sarebbero i rappresentanti sindacali di istituto, no? Anche se poi anche su questo ci vorrebbe, come dire, una buona mezz'oretta soltanto per raccontare la storia dell'RSU, ma lasciamo perdere. E niente, però diciamo non è stata un'esperienza un granché significativa, se non per il fatto che mi sono reso conto che era un'arma spuntata e quindi dopo un po' ho mollato.
Un'arma spuntata?
Secondo me sì, perché fondamentalmente ormai le RSU trattano soltanto di come spartirsi le quattro briciole, chiamato ex fondo istituto, ora un altro nome, si chiama, mi pare, MOF o qualcosa del genere, che comunque vuol dire la cosiddetta contrattazione di secondo livello, cioè la contrattazione che dovrebbe andare a premiare il cosiddetto fantomatico ineffabile merito. Di cui adesso si forgia addirittura il nome del ministero di cui siamo dipendenti, no?
Io credo che sia proprio questo sentimento di nausea, sfiducia, fastidio a volte, sì, questo sentimento di avere a che fare con degli strumenti che non funzionano, delle armi spuntate, come dici tu, che ha allontanato tante persone della mia età dall'idea di occuparsi di sindacalismo. Infatti credo sia molto interessante, molto importante questo momento di incontro in cui mettere le questioni sindacali, vederle sotto una nuova luce, cioè sotto la spinta di una richiesta di senso esistenziale, politico, personale, professionale. Tu ti chiedi fisicamente che cosa ci faccio in classe, che cosa posso fare qui, che cosa posso fare. Una parte della risposta arriva alle questioni sindacali, e quindi se noi come generazione riuscissimo ad arrivare a fare questo percorso, attraverso a trasformare questa spinta, questo disagio, in una richiesta vera di informazione riguardo a cosa si può fare o su cosa si può lottare per fare, in quel caso il sindacalismo diventa una fonte di informazioni molto interessante, riceverebbe anche delle energie nuove.
Allora, il sindacato è un corpo intermedio, si chiamava anche una volta, no? Cioè un corpo tra, diciamo, è una struttura tra chi prende le decisioni, il governo e, diciamo, il lavoro e la quotidianità, no? Però volevo sottolineare una discussione importante che c'è stata dentro Franti, perché una componente importante di Franti aveva posto addirittura il problema di abbattere la scuola. Se vogliamo, in maniera un pochino più, diciamo, pulita, più eufemistica, si parlava di descolarizzare, no? Riprendendo famosi testi di Ivan Illich, no? Però in questa discussione non tutti eravamo d'accordo, no? Sul discorso di abbattere la scuola, perché, come diceva Tommaso prima, c'era comunque una forte spinta anche costruttiva. E siccome non c'è un'alternativa alla scuola oggi, perché rimane un luogo importante, soprattutto per i ragazzi, un luogo di incontro, e allora abbiamo trovato una formula un po' contraddittoria, un po' responsabilizzante, che è quella di abitare la catastrofe, cioè nel senso che è un posto catastrofico dove avvengono delle cose, è vero, avvengono delle cose importanti, ma purtroppo spesso negative.
Sì, tra l'altro quello che dicevi appunto mi ha fatto riflettere sul fatto che è vero che va tutto malissimo, però effettivamente nella nostra società forse la scuola è rimasto veramente l'unico spazio fragile, che ha bisogno di essere difeso, però che in cui non è totalmente, come dire, sussunto dalle logiche di mercato, di profitto. È uno dei pochi spazi in cui tu puoi entrare e non respiri una dimensione puramente legata al profitto.
Cioè, l'impressione che ci sia ancora un margine di manovra.
Esiste ancora, cioè perlomeno io spero che sia così, non ho la certezza, però spero che appunto quel poco spazio che rimane magari non totalmente fuori, ma ai margini del sistema produttivo, e forse chiedersi come mai la scuola sia messa così male c'entra anche con il fatto che secondo me non riescono a renderla così efficiente per il nuovo sistema produttivo, che forse non ha più bisogno così tanto della scuola tradizionalmente intesa, e quindi la sta lasciando un po' nel cassetto. Cioè, questo non saprei dirlo, è un discorso complesso, però effettivamente questa cosa che dicevi, abitare le macerie, mi sembra molto interessante, perché forse si tratta veramente di riuscire a, come diceva Calvino, no? Capire che cosa non è inferno e farlo vivere, dargli spazio e difenderlo. E all'interno della scuola, secondo me, questa possibilità c'è ancora, non è completamente perduta questa possibilità. Forse tu sei più pessimista di me, non lo so, vedo che dici...
Bah, speriamo!
Stesso cielo, stessa terra, stessa giungla, mal tradita altri occhi quando la sei lunga. Sempre sami e spesi, sempre pesi e corsi, abite, cassaforti, borse, fuori, soldi e risorse. Ne siamo geni e geni, diventano pazzi. Guarda che occhi, che capelli e quanti scazzi. Pazzi, perché vogliamo vincere, questo è il fatto. E vivere anche senza un contratto. Ricordi, Rosarno, quello sarà il destino. E una cassetta di cartone nel campo vicino. Il nemico è duro, è muro contro muro. Quando cade palinuro e ne ha preso il futuro. E noi cadiamo in tanti, ma avanziamo.
siamo in 100.000. Apprendimento, insegnamento insieme, serro le fila. Ma testa china, la comunità si raffina. Come va? Che facciamo stamattina? La vedo bene oggi, mica stiamo mogi mogi. Facciamo un giro al centro, rimettete gli orologi. Pare basta oggi, quanta gente all'assemblea. Dall'università al senato le migliori idee. Lì è ressa, polizia al solito ben messa. Pur sempre polizia per definizione, gente fessa. Premiamo sul portone in mezzo alle transenne. Ci vogliono i bei gesti oltre che le belle penne. È stato bello,
a voglia.
È stato bello,
a voglia.
E lo rifamo,
a voglia.